Un cordiale saluto a tutti e a tutte voi che mi state ascoltando. Spero che le sorprese che avrete trovato nell'uovo pasquale siano state di vostro gradimento, e questa Pasqua, sorpresa per sorpresa, ci dovrebbe insegnare che dovremmo lasciarci contagiare dalla solidarietà, ma il condizionale è d'obbligo, dovremmo. Da quasi 40 anni, precisamente dal 1 ottobre 1984, la nostra esperienza scolastica, con la sua flebile voce, ribadisce che lo studio è cura. E vi sarete accorte e accorti che la parola chiave cura in questi giorni è balzata alla ribalta. Si sente ripetere che questo è il tempo della cura, e mi domando se ci voleva un'epidemia epocale per entrare in quest'ordine di idee. Scusate, il mio essere sempre pungente, ma... E poi, da manovale dell'apprendistato cognitivo, mi domando se sia possibile, per dare un senso a questa affermazione, non prendere atto che i termini cura e studio sono sinonimi, e quindi nell'ottica della storia del pensiero umano, patrimonio dell'umanità, appartengono ad una logica comune. Difatti, senza studio non germoglia la cura e senza cura non fiorisce lo studio. Ma bisogna dare concretezza a questa affermazione, perché non rimanga solo un'esercitazione poetica. E purtroppo il tema che studi sono sinonimi non è, o perlomeno non mi sembra che sia, all'ordine del giorno. Dire che questo è il tempo della cura è giusto, ma è giusto solo se si ribadisce che questa affermazione deve portare sul piano politico e istituzionale alla promozione di un sistema permanente di alfabetizzazione funzionale e culturale che proponga un'attività continua e graduale di apprendistato cognitivo che insegni alla persona tanto a studiare, una pratica disattesa dalla quasi totalità della popolazione italiana, europea e mondiale, quanto a prendersi cura di sé e degli altri, un'esperienza che, a parte l'eroico comportamento degli addetti ai lavori oggi in questo campo, trova la stragrande maggioranza delle persone priva delle competenze materiali, intellettuali, morali e spirituali utili per poterla realizzare, la cura. Per far germogliare la cura e per far fiorire lo studio è necessario globalizzare e dare applicazione all'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti. Io ora non posso dirvi direttamente benvenute e benvenuti a scuola, ma sto comunque registrando telefonicamente questa lezione in modo che il nostro percorso didattico, come da calendario, possa continuare a tenere il passo, proprio perché lo studio è cura. Inappegato al testo di questa lezione, che trovate sui siti della nostra comunità scolastica, c'è anche il tradizionale questionario di fine anno, e vi comunico che tutte e tutti coloro che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica all'associazione articolo 34 riceveranno il testo del questionario, uno strumento che, come sapete, serve per dare una forma al territorio che stiamo attraversando. E il questionario di quest'anno contiene 10 affermazioni tratte dai pensieri di Pascal, che sicuramente ricordate, e Dopo averle lette con attenzione, potrete sceglierne due, non più di due, a vostro piacimento. Vi invito dunque a fare diligentemente le vostre scelte e ad inviarle con lo stesso messaggio che riceverete all'indirizzo dell'associazione. Siate sollecite e solleciti nello svolgimento di questo compito, perché lo studio è cura e perché la scuola deve mantenere lo spirito comunitaristico che ne caratterizza la natura. Vi ricordo inoltre che la lezione di oggi, come da calendario, prelude alla pausa programmata in occasione del 25 aprile e del 1 maggio e di conseguenza riprenderemo il cammino tra due settimane, tra una ventina di giorni, sempre sulla rete perché, come sapete, la scuola non riapre e non riaprirà momentaneamente i battenti fino a quest'autunno e si spera che quest'autunno si possa riprendere il nostro cammino, vi avviso. E ora prendiamo il passo sull'itinerario di oggi. Questa è la 18ª tappa del nostro viaggio sulla via che porta dal secolo della scienza, al 600, a quello dei lumi, il 700. E 15 giorni fa, dopo aver visitato Amsterdam e Londra, abbiamo incontrato uno studioso olandese che, come ricorderete, si chiama Huig de Groot, meglio conosciuto con il nome latino, il latino è la lingua internazionale dell'epoca, meglio conosciuto come Ugo Grozio, il quale nel 1625 ha pubblicato la sua opera più importante intitolata De Jure Belli Ac Pacis, sul diritto di guerra e di pace, che è il trattato fondamentale del pensiero del giusnaturalismo. Il giusnaturalismo, scrive Ugo Grozio, è la corrente di pensiero che sostiene l'esistenza di norme di diritto naturale, regole fondate sulla natura razionale della persona e quindi principi anteriori alla formazione delle istituzioni. Le norme di diritto naturale, sostiene Ozio, il diritto alla vita, alla libertà personale, alla proprietà dei beni essenziali, sono patrimonio dell'umanità e prima di essere scritte nei documenti sono incise su quella tavola di bronzo, afferma Grozio, che è la ragione, la principale facoltà umana, la ragionevolezza, che la persona ha avuto in dono dalla natura. Grozio è considerato il fondatore del diritto internazionale e ha auspicato la creazione di una società degli stati mondiali, è quello che ha pensato alla nascita delle Nazioni Unite. Le idee virtuose contenute nel pensiero giuridico di Ugo Grozio non riescono a far sì che si instauri una situazione generalizzata di concordia e di giustizia nell'ambito della società europea, perché il vizio che hanno i potenti di lasciarsi guidare dall'astuzia della ragione sussiste sempre. Tuttavia un effetto positivo lo creano. E allora guardate sul punto 1 del repertorio. Le idee della corrente del giusnaturalismo formulate da Ugo Grozio nella sua opera intitolata De Jure Belli Ac Pacis, sul diritto di guerra e di pace, pubblicata a Parigi nel 1125, ratificano l'inizio del pensiero laico nella storia dell'Europa. E la guerra dei Trent'anni, che è iniziata nel 1618, si conclude appunto nel 1648 con una serie di accordi che vengono chiamati Pace di Vestfalia. La Vestfalia è una storica regione della Germania occidentale tra il Reno a est e il confine con l'Olanda a nord-ovest, il cui capoluogo storico è Münster. Ebbene, la Pace di Vestfalia ribadisce l'indipendenza degli stati e la libertà di culto. termina finalmente dopo 130 anni dalle tesi di Lutero, dalle tesi di Wittenberg del 1617, lo scontro sanguinoso tra cattolici e protestanti. E tutto ciò perché alcuni principi del giusnaturalismo penetrano nella coscienza europea. Grozio però, come sappiamo, dalla settimana scorsa, non ha fatto a tempo a vedere gli effetti positivi del suo pensiero, perché è morto 3 anni prima a Rostock, il 28 agosto 1645. Münster, abbiamo citato Münster. Münster è la principale città della Vestfalia. Il centro storico di questa città è ricco di monumenti, potete visitarlo, quindi utilizzando una guida della Germania, navigando in rete, così potrete anche sapere in quale importante edificio del centro di Münster, del centro storico di Münster, e in quale di questi edifici è stata firmata la pace di Vestfalia del 1648. Guardate, non rinunciate a fare questo viaggio, perché i luoghi dove viene firmata la pace, una pace, sono importanti, più importanti dei luoghi dove vengono combattute delle battaglie. La pace di Vestfalia dichiara finita l'egemonia che dal 1559 era esercitata dalla Spagna in Europa, mentre nell'Italia meridionale il dominio spagnolo continuerà ancora per più di mezzo secolo. E quindi ora, come abbiamo anticipato 15 giorni fa, cogliamo l'occasione per puntare la nostra attenzione sulla Spagna, perché dobbiamo incontrare 3 personaggi, 2 personaggi letterari e prima ancora lo scrittore che ha creato il primo dei personaggi letterari che ora incontriamo. Lo scrittore che stiamo per incontrare ha una storia di vita che va di pari passo nel bene e nel male con quella del potere spagnolo e in particolare con la storia del dominio spagnolo in Italia. Questo scrittore si chiama Francisco de Quevedo e non è escluso che lo abbiate sentito nominare, anche perché lo abbiamo già incontrato un po' di anni. Guardate sul punto 2 del repertorio. Francisco de Quevedo è nato a Madrid il 14 settembre 1580 in una famiglia nobile. Suo padre, Pedro Gómez de Quevedo, ricopre la carica di segretario della regina Anna d'Austria, che è la moglie del re di Spagna, di Filippo II. E sua madre, Maria de Santibáñez, fa parte della corte dell'infanta Isabella Clara, che è la figlia dei due regnanti. Francisco de Quevedo riceve la sua prima formazione alla scuola dei Gesuiti di Madrid e poi frequenta l'università di Alcalá de Henares, dove compie gli studi classici e poi si perfeziona in teologia, in filosofia, in logica, in matematica e in fisica presso l'Università di Valladolid. La carriera politica di Quevedo ha inizio a Palermo, dove gli spagnoli governano, al seguito come segretario del suo amico Pedro Teles Girón, duca de Osuna, che ricopre la carica di governatore del capoluogo siciliano. E poi, quando il duca viene nominato viceré di Napoli, Quevedo diventa sovrintendente alle finanze e a Napoli viene accolto nell'Accademia degli Oziosi, nel senso degli studiosi, all'ozium latino, che è il tempo in cui non si fa negozium ma si studia. L'Accademia degli Oziosi, noi conosciamo il fenomeno, non lo abbiamo studiato, il fenomeno della diffusione delle accademie su tutto il territorio europeo ed italiano in particolare. Questa accademia era stata fondata dal precedente viceré, il conte di Lemos, e Quevedo stringe amicizia con molti intellettuali partenopei e dà, scrivendo le sue opere, un forte contributo alla vita culturale di questa istituzione, perché ha un'ottima formazione umanistica, conosce perfettamente l'italiano, perché ha letto Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto e Tasso, conosce il francese, ha letto i saggi di Montaigne, conosce il latino, tiene una corrispondenza in latino con il filologo fiammingo Giusto Lipsio, insegnante all'università di Jena, Leida e Rovanio, che lo elogia per i suoi vasti interessi, traduce le tragedie di Seneca e le satire di Giovenale. Quevedo conosce il greco, traduce le odi di Anacreonte e il manuale di Epiteto o di Epiteto, conosce l'arabo, cioè legge in lingua originale le opere di Avicenna e di Averroè, e conosce l'ebraico. E quando nel 1618 viene prospettato di aver preso parte a una congiura ordita insieme al duca di Osuna per annettere la Serenissima Repubblica di Venezia alla corona spagnola, sembra che Quevedo sia riuscito a sfuggire alla cattura travestito da mendicante senza essere riconosciuto grazie al suo perfetto accento italiano, forse anche un po' veneto. Tuttavia, ad un certo punto della sua brillante carriera politica, sale fino a diventare segretario del re di Spagna Filippo IV il Grande, cade in disgrazia presso la corte, sia per il suo coinvolgimento, facendosi molti nemici, in una serie di acrimoniose polemiche letterarie. Guardate, polemizza con il grande poeta manierista Luis de Góngora. Luis de Góngora, un personaggio, andate a fare una ricerca su questo personaggio, così vi rendete conto di chi sia, se non l'avete mai sentito nominare, ma è un personaggio importante. E lui polemizza con de Góngora e poi con il drammaturgo Juan Pérez de Montalbán. E poi si trova coinvolto in una serie di velenose polemiche personali, soprattutto in relazione al chiacchierato matrimonio che Quevedo contrae con una ricca vedova, Esperanza de Mendoza, dalla quale si separa ben presto e alla quale, secondo i pettegolezzi dell'epoca, avrebbe tentato di sottrarre almeno una parte del cospicuo patrimonio di questa signora. E a questo proposito si scontra con la spada in mano, e beh, siamo nel 600, la si porta con sé, sarete dotti sui moschettieri del re e sulle guardie del cardinale che hanno sempre la spada in mano. Si scontra, credo, con la spada in mano con Luis Pacheco de Narváez, che è il suo avversario più ostinato e pericoloso, lo spadaccino, che lo accusa di ogni nefandezza, diffondendo false notizie, tra cui quella di avere contatti segreti con degli agenti francesi che avrebbero operato a danno della monarchia spagnola. Ma guardate, la causa principale della caduta in disgrazia di Quevedo è molto probabilmente quella di aver scritto un memoriale che avrebbe dovuto rimanere anonimo, un memoriale contro il sistema coloniale spagnolo, contro la corruzione dei nobili e degli ecclesiastici, contro la mancanza di spirito evangelico degli inquisitori, tutti temi già presenti nelle sue opere. E dal 1639 viene imprigionato nel carcere di San Marcos a León per 5 anni, senza una vera e propria accusa e senza alcun processo, e muore 2 anni dopo essere stato liberato, l'8 settembre 1645, a Villanueva de los Infantes, dove si è ritirato prima nella sua tenuta e poi nel convento domenicano di questa cittadina per continuare a studiare, a scrivere e a riordinare le sue opere di storia, di filosofia e i suoi poetici sonetti. È anche un poeta. E allora, con la guida della Spagna e navigando in rete, fate un'escursione nella cittadina, oggi a circa 5.400 abitanti di Villanueva de los Infantes. Siamo nella regione Castiglia-La Mancia, un luogo dove ha abitato anche Miguel de Cervantes. E in proposito, potete visitare la casa del Caballero del Verde Gabán, che Cervantes ha descritto nella seconda parte del Don Chisciotte, opera che dovreste aver riletto, e poi potete anche visitare il convento de San Domingo, in cui si conserva la cella dove ha alloggiato ed è morto l'8 settembre 1645 Francisco de Quevedo. Buon viaggio. Francisco de Quevedo ha composto le sue opere di storia e di filosofia utilizzando lo stile dei saggi di Montaigne, e i suoi scritti contengono sempre una violenta e impietosa satira contro i vizi e la corruzione degli uomini di potere di tempo. Guardate, Quevedo gli ambienti del potere li conosce bene, perché è coinvolto e ci fornisce una testimonianza di prima mano della crisi di valori in atto nella società seicentesca. Quindi è utile fare conoscenza con questo personaggio. Guardate sul punto 3 del repertorio. Francisco de Quevedo, nelle sue molte opere, vuole mettere bene in evidenza, ed è anche una sorta di confessione e di lucida autocritica la sua, come la classe dominante abbia dato e continua a dare un cattivo esempio al popolo, e cattivi soggetti si diventa, scrive Quevedo, quando si riceve dall'alto una pessima lezione morale. E scrive Quevedo in un'opera che si intitola Sogni e discorsi morali: la popolazione più umile, che vive in condizioni di miseria materiale, dalla classe nobile al potere, non impara che a comportarsi peggio di come già è costretta a comportarsi a causa della grama esistenza che deve sopportare. E un esempio magistrale della situazione che lui vuole denunciare è rappresentato dalla sua opera più famosa, una delle opere più importanti della letteratura spagnola e universale, un romanzo intitolato Historia de la vida del Buscón, Storia della vita del briccone, chiamato Don Pablos, esempio di vagabondi e specchio di taccani. La vita del Buscón, il Buscón. Il Buscón è, traduciamolo, è il briccone, il pitocco, il mariuolo, il furfante, quello che in letteratura è stato chiamato il picaro, cioè un malandrino vagabondo a caccia di avventure. Un personaggio che il picaro quindi ha fatto scuola nella storia della letteratura. Il romanzo di Francisco de Quevedo è stato stampato a Barcellona nel 1626 e in quest'opera esemplare l'autore racconta in modo comico e sarcastico l'affannoso tentativo di questo personaggio, Don Pablos di Segovia, di dare la scalata alla società. E non è però il primo picaro della letteratura spagnola, perché più di 70 anni prima, nel 1554, era comparso sulla scena editoriale a Burgos, ad Anversa e ad Alcalá de Henares, un testo che racconta a episodi la vita di Lazarillo de Tormes. L'autore di quest'opera, opera che per il modo brillante con cui è scritta e per le avventure che racconta può essere considerata un vero e proprio romanzo moderno, l'autore è ignoto. E Francisco de Quevedo, nella rappresentazione del suo Buscón, del suo Picaro, tiene conto di questo modello, del modello del Lazarillo de Tormes, di questo Lazzaro. E dopo aver imparato la lezione, si impegna affinché il suo personaggio, il Buscón, sia molto più completo psicologicamente, abbia più umore popolare, sia più realista e più sarcastico, e che vedo riesce nel suo intento. Allora, richiedete in biblioteca, ora quando sarà possibile, richiedete in biblioteca, magari questi testi è possibile che siano già anche nella vostra biblioteca domestica, anche perché li abbiamo già citati e magari qualcuno sta appropriato. Richiedete e leggete o rileggete Vita di Lazarillo de Tormes. È un romanzo che si presenta, è un romanzo breve, composto da un prologo e 7 capitoli detti tratados. Il Buscón di Quevedo è figlio di un truffatore e di una fattucchiera, quindi, dai quali ha ereditato i ruoli in egual misura. E nel suo essere fedele alle caratteristiche che ha ereditato, compie tutta una serie di azioni ciniche, di beffe, di recite ingannatrici, di frodi ai danni del prossimo. Francisco de Quevedo, attraverso il Buscón, come fa Dante, fa visitare alla lettrice e al lettore tutti i gironi infernali del mondo secentesco. E grazie a questa letteratura, vedete, noi possiamo capire che cosa c'è fuori dallo splendore delle corti e fuori dai centri di potere nel Seicento. Il Buscón appare come un bullo malandrino, ma attenzione, guardate, in realtà è un vinto, perché, e questo è il messaggio più importante e più ironico che vedo veicola, è un vinto perché non può nulla contro i veri potenti, che lo usano per i loro scopi nefandi. Il potere usa sempre la malavita per i suoi scopi, ma, dice Quevedo, ma non gli permettono di compiere la scalata sociale, come lui anche un po' ingenuamente vorrebbe e si pude di poter fare, e alla fine non gli resta che salpare per il nuovo mondo, non gli resta che emigrare oltre oceano. Chissà, ci propone di pensare Quevedo, se mutando mondo in terra riuscirà il nostro eroe, no? O antieroe, a capovolgere come emigrante il suo destino di sconfitto, ma che anche Quevedo la vede dura. Ora richiedete in biblioteca quando sarà possibile e leggete Vita del Briccone, così viene tradotto in italiano, di Francisco de Quevedo. Un romanzo che si presenta diviso, un romanzo breve, in 3 parti, 3 libri, per complessivi 23 brevi capitoli. Se ne può leggere uno al giorno, senza quindi perdere molto tempo per poter poi leggere anche altro. Leggendo questo romanzo, il comportamento del protagonista, Pavlos di Segovia, non può non far nascere nella nostra mente pensieri di natura manzoniana, perché il Buscondi che vedo è affine alle figure dei bravi, i bravi, bravi nel senso bravi. Le maggiori scelleragini procedono da quelli che chiamano bravi, dice la grida firmata dal governatore spagnolo di Milano il 13 febbraio 1632. I bravi che impongono al timoroso Don Abbondio che il matrimonio dei promessi sposi Renzo Tramaglino, filatore, e Lucia Mondella, casalinga, non si debba fare. Che i due descritti di sopra, scrive Alessandro Manzoni nel capitolo primo del suo romanzo, stessero ivi ad aspettar qualcheduno era cosa troppo evidente. Ma quel che più dispiacque a Don Abbondio fu il dover accorgersi per certi atti che l'aspettato era lui, perché al suo apparire coloro si erano guardati in viso alzando la testa con un movimento dal quale si scorgeva che tutte e due ad un tratto avevano detto «è lui». Quello che stava a cavalcioni si era alzato tirando la sua gamba sulla strada, l'altro si era staccato dal muro e tutte e due gli scinavano incontro. Ora, la scuola aveva già consigliato a suo tempo di mettere o rimettere in lettura i promessi sposi al ritmo di 4 pagine al giorno. La storia, ambientata nel 600, lo sapete, corre parallela al viaggio che stiamo facendo. Di conseguenza bisogna cogliere l'occasione. Sul Moliner, il Moliner è il principale dizionario della lingua spagnola moderna, si legge Quevedos, nome dato anticamente agli occhiali, dal nome dello scrittore che vedo che li portava. Ora guardate, dei ritratti che di lui ci sono rimasti, infatti, che vedo appare sempre con dei particolari occhiali tondi a stanghetta dalle lenti un po' oscurate. E con questo sembra voler alludere al fatto che il mondo merita di essere osservato con attenzione. E qui ci domandiamo se è Francisco de Quevedo che imita il signor Palomar o se è il signor Palomar che imita Francisco de Quevedo. Sarete mica dimenticati del signor Palomar, eh? Ma quel gioco di luci e di ombre può anche rovinare la vista e quindi è meglio premunirsi e usare lenti, seppur leggermente, opache, lenti che siano adatte alla zona grigia, ricordate che stiamo in una zona grigia, nella quale anche Francisco de Quevedo abita, come altri personaggi che abbiamo incontrato. Con un catalogo che trovate in biblioteca, navigando in rete, andate a osservare il ritratto dipinto niente di meno che da Diego Velázquez, 1599-1660, tutti conoscete Velázquez, che raffigura Quevedo con gli occhiali, perché lo scrittore, prima di tutto, affetto da una grave miopia, ma dietro questa miopia di Quevedo c'è anche una formidabile metafora letteraria e filosofica. E ora leggiamo 2 pagine da Storia della vita del briccone di Francisco de Quevedo. Feci il percorso da Toledo a Siviglia felicemente, Giunto in questa città presi alloggio all'osteria del Moro, dove mi incontrai con un altro mio compagno di scuola di Alcalà, il quale allora si chiamava Marta, ma ora, sembrandogli quel suo nome poco sonoro, si faceva chiamare Matorral. Esercitava esso il commercio delle vite umane e aveva negozio di coltelli. E se la passava ultimamente, recava sulla sua faccia i segni di quella sua merce e dalle cicatrici si poteva arguire la grandezza e la profondità delle coltellate che aveva ricevute. Soleva dire: non v'è miglior maestro di chi è stato accoltellato per bene, e aveva ragione, perché se la sua faccia era una giuba di pelle, lui era addirittura un otre. Mi dite che dovevo andare a cena con lui e con altri suoi compari e che poi tutti insieme mi avrebbero ricondotto all'osteria. Mi cercai e quando giunse alla sua abitazione mi disse: animo, toglietevi il mantello e fatevi vedere uomo, perché questa notte vedrete qui tutti i migliori ragazzi di Siviglia. E perché non abbiano a scambiarvi per un damerino, rovesciate codesto collare, curvate le spalle, tenete giù il mantello, che noi sempre camminiamo trascinandolo, cercate poi di tenere il mento in fuori e sforzatevi più che potete a far smorfie di qua e di là. Mi prestò un macete che, a giudicarlo dalla larghezza, aveva piuttosto l'aspetto di una scimitarra e dalla lunghezza poteva anche sembrare in certo qual modo una spada. Bevetevi ora, aggiunse, questo mezzo boccale di vino, perché se quelli non vi sentiranno avvinazzato, non vi potranno credere, uomo d'azione. Mentre stavamo così chiacchierando, ed io per di più un po' stordito dalla bevuta, entrarono quattro dei marigoni che attendevamo, quattro facce simili a scarpe di gottosi, con un'andatura barcollante, con i mantelli non già sulle spalle ma avvolti intorno ai fianchi, coi capelli alzati sulla fronte e la tesa anteriore sollevata a guisa di diadema. Avevano i pugnali e le spade in stretto contatto col tallone destro, gli occhi a terra, l'aspetto fiero, i baffi aguzzi e ritorti come un paio di corna, le barbe alla turca come i cavalli. Fecero un cenno con la bocca e poi, rivolti al mio amico, gli dissero con voce sdegnose, mangiandosi le parole: «Sor nostro, compari miei», rispose il mio amico, «si sedettero». E per chiedere chi ero io non apersero bocca, ma uno di essi, dopo avermi guardato, mi indicò, levando la testa, a Matorral col labbro inferiore, al che il ministro rispose afferrando la sua barba con le mani e guardando a terra. Dopodiché i quattro si apparono e con aria soddisfatta mi abbracciarono e mi fecero molte feste. Io mi comportai come quelli, sicché mi sembrò di aver assaggiato quattro diverse qualità di vino. Giunta l'ora della cena, fummo serviti a tavola da certi mocciosi grandi e grossi che i mappioni chiamavano cannoni. Ci mettemmo tutti insieme a tavola, venne subito servito un piatto di capperi e con questi, per darmi il benvenuto, incominciarono a brindare in mio onore. Onore che io in nessun modo, benché su di esso vi si vedesse, non credesse da tanto. Seguì del pesce e della carne, tutto preparato in modo da doverci bere su. C'era a terra una tinozza piena di vino e chi aveva sete non doveva far altro che mettercisi sopra a carponi. Io mi accontentai del mio boccaletto. Dopo due di quelle sorsate, i marioli non si conoscevano più tra di loro, cominciarono allora i discorsi bellicosi, le bestemmie si susseguivano alle bestemmie, tra un brindisi e l'altro, più di 20 o 30 persone erano condannate a morire senza prete, vennero quindi assegnate al governatore 1000 pugnalate, ricordarono con dolore le anime di Domingo Tiznado e di Gaglion, e traccanarono vino in quantità in onore dell'anima di Escamilla. Alcuni di essi piansero teneramente l'infelice Alonso Alvarez. Tutte queste parole avevano finito per mettere a soqquadro il congegno della testa del mio amico, il quale, con una voce rauca, prendendo un pane con tutte e due le mani e guardando alla luce, si mise a salmodiare. Per questo pane, che è la faccia di Dio, e per quella luce che uscì dalla bocca dell'angelo, se voi tutti lo volete, questa notte dobbiamo suonarne ben bene alla guardia che ha arrestato il povero Guercio. Si levarono da essi grida e urla strepitose e, tirando fuori i pugnali, posarono le loro mani sull'orlo della tinozza, mettendosi via carponi a turno. Dopo aver bene sorseggiato, esclamarono: così come beviamo questo vino, dobbiamo succhiare il sangue di tutte le spie. Chi è questo Alonso Alvarez, chiesi, la cui morte tanto vi rattrista? Era un giovane, mi risposero, ardimentoso, abilissimo e ottimo compare. E ora affrettiamoci a uscire, perché altrimenti i demoni ci tentano di nuovo. E allora uscì dal locale per andare a caccia delle guardie. Ma, perché c'è un ma che si fila nella nostra mente di viaggiatrici e di viaggiatori in cammino da più di 7 mesi sul territorio di quel gran secolo, le Grand Siècle, il 600, che è il 600. Un ma legato a un interrogativo che si esplicita non solo dopo aver letto queste due, vedete, scorrettissime croniche da vero romanzo moderno di Quevedo sulla malavita, ma anche dopo aver frequentato i saggi di Montaigne, i pensieri di Pascal e molte altre opere. Ma è mai possibile, ci si domanda, che dopo tante scoperte di natura materiale, intellettuale, morale, spirituale avvenute nel secolo della scienza, utili a migliorare le condizioni di vita, il grado della condizione umana, che è il tema dominante della modernità, il tema della condizione umana, continui a far riferimento ad una inquietante definizione espressa con queste parole: la condizione umana è vincolata al fatto che l'uomo è un lupo per l'altro uomo. Chi, dopo aver analizzato, secondo il suo punto di vista, la realtà, mette ancora una volta in primo piano questa espressione che abbiamo già sottolineato nelle favole di La Fontaine, motivandola filosoficamente: homo homini lupus, l'uomo è un lupo per l'uomo. E procediamo con ordine. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nei viaggi di questi ultimi anni abbiamo incontrato Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Renato Cartesio, Biagio Pascal, tanto per fare alcuni nomi, e abbiamo potuto constatare che questi personaggi sono stati anche dei grandi tecnici, vale a dire degli ingegnosi costruttori di strumenti. E nell'epoca nella quale stiamo viaggiando, prima metà del XVII secolo, si crea una sinergia tra la lezione dei filosofi, l'attività economica dei mercanti borghesi e l'abilità degli artigiani, che porta alla realizzazione dell'oggetto per eccellenza, lo strumento meccanico, la macchina. E sia essa un orologio o un cannocchiale o una calcolatrice o un termometro o un barometro, cioè, e abbiamo assistito all'invenzione e alla costruzione di questi strumenti strada facendo, no? Ebbene, L'invenzione e la messa a punto di nuove macchine stimola la ragione, crea l'investimento in intelligenza e la macchina esercita un forte fascino sul pensiero umano. E la costruzione di strumenti meccanici sempre più sofisticati è una sfida che rimanda alla costruzione di una realtà aliena dalla natura e prodotta artificialmente dalla ragione. Una realtà creata interamente dalla volontà di potenza dell'essere umano. Oggi queste affermazioni fanno un po' sorridere, no? Perché ci siamo abituati a vivere da tempo in una situazione in cui gli strumenti meccanici hanno preso il sopravvento, migliorando le nostre condizioni di vita. Ma noi, persone postmoderne, no? Stiamo già pensando da qualche decennio che l'eccessiva meccanizzazione a tutti i livelli ha dato un tono schizofrenico all'esistenza contemporanea, come sempre gli eccessi finiscono per dimostrarsi dannosi, e si riflette sul fatto che dovremmo cambiare stile di vita, ma tuttavia anche per cambiare è necessario andare avanti, indietro non si torna. E per andare avanti, come da 2500 anni insegna la storia del pensiero umano, è necessario dare spazio allo studio. La cura è lo studio, perché per migliorare la qualità della vita dobbiamo imparare a conoscere il valore reale di quegli oggetti che migliorano effettivamente la condizione umana. Niente sarà più come prima, no? Si sente ripetere in continuazione in questi giorni, ma potrà esserci un cambiamento, mi domando, senza promuovere forme di apprendistato cognitivo per imparare ad investire in intelligenza? Domandiamocelo tutte e tutti. Ma riprendiamo il cammino sul sentiero del nostro percorso che attraversa il territorio del XVII secolo per comprendere da dove ha inizio il cammino che mette in moto i processi che portano nel bene e nel male al fenomeno che diventerà dirompente della meccanizzazione. E tutto ha inizio quando nel corso della prima metà del Seicento gli scienziati e i filosofi si domandano fino a che punto l'essere umano possa essere considerato una macchina. Guardate, c'erano in proposito i disegni di Leonardo e gli studi di Cartesio sul funzionamento della macchina umana. Il pensatore che sposta l'essere umano dall'asse della metafisica al piano della meccanica è Thomas Hobbes. Chi è questo personaggio che certamente avete sentito nominare? Thomas Hobbes è nato nel villaggio di Westport presso Malmesbury, una piccola ma importante città di circa 6.000 abitanti situata nel sud-ovest dell'Inghilterra. Ebbene, con una guida della Gran Bretagna navigando in rete, andate a far visita a Malmesbury, che viene considerato un posto speciale, sacro. Beh, c'è intanto una famosa abbazia che potete vedere. Un posto amato e ricco di storia perché è la più antica città inglese che è stata popolata in continuazione per più di 2,5 millenni, quindi conserva un patrimonio inestimabile di memorie. Buon viaggio. Thomas Hobbes nasce il 5 aprile 1588 con un parto avvenuto prematuramente, perché la madre si spaventa moltissimo per le notizie, anche allora notizie spaventate, che davano per imminente l'arrivo dell'invincibile armata spagnola di Filippo II. Poi la cosa non è 130 navi con 24.000 soldati che avrebbero dovuto sbarcare sulle coste inglesi. E in proposito Hobbes ha scritto: io e il terrore siamo nati insieme, mia madre ha partorito due gemelli, me e la paura. L'infanzia di Thomas è stata disturbata dall'assenza del padre, che era il parroco di Westport e che, dopo essere stato licenziato dalla parrocchia, siamo in sistema anglicano, quindi i parroci hanno molti figli, ha abbandonato la moglie e i tre figli, morirà in circostanze misteriose qualche anno dopo, lasciandoli in affidamento a suo fratello Francis, il quale si è occupato di dare un'educazione a Thomas, che ha percorso tutto il ciclo scolastico fino all'Università di Oxford, dove consegue il diploma di baccelliere, e poi all'Università di Cambridge, dove però, dopo essersi iscritto, non frequenta, come avrebbe voluto fare, il corso di filosofia, perché lo ritiene troppo accademico dopo aver frequentato qualche lezione, molto antiquato e poco interessante, ma segue quello di matematica, e infatti la sua qualifica è quella di matematico. Quando si presenta come piacere, sono matematico. E poi, su raccomandazione di un suo insegnante che ne stima competenze, trova lavoro. Viene assunto come precettore nella famiglia nobile dei Cavendish, alla quale rimarrà attaccato con alterne vicende tutta la vita. In qualità di tutore del giovane duca William Cavendish, prende parte dal 1610 ad un Grand Tour, un viaggio di istruzione che è formato da molti viaggi insieme uno dietro all'altro, questo Grand Tour si protende per diversi anni, tipico, il Grand Tour tipico della nobiltà inglese, no? Lo sapete, di quei tempi. Quindi Hobbes ha potuto viaggiare molto nella sua vita, attraverso la Francia, la Germania, naturalmente in Italia, che era una meta molto ambita per tutta una serie di motivi, dove ha potuto anche incontrare, cosa che lui desidera fare nel corso di uno di questi viaggi, incontrare Galileo Galilei ad Arcetri, dove erano gli arresti domiciliari. Addirittura Hobbes ha detto: ora posso anche morire dopo aver incontrato il grande maestro Galilei, del quale è un grande ammiratore. Gli interessi intellettuali di Hobbes nel primo periodo della sua vita sono soprattutto indirizzati verso un attento studio, un'esegesi degli autori classici greci e latini, che lo portano a produrre nel 1629 la prima traduzione in inglese della guerra del Peloponneso di Tucidide. E Hobbes da quest'opera desume, anche un po' arbitrariamente dobbiamo dire, che il regime democratico è indesiderabile perché decade inevitabilmente nella demagogia, nel populismo. Oggi si parla di democrazie illiberali e favorendo lo svilupparsi di un sistema quindi di corruzione. Ma c'è da dire che Hobbes, più che sfiducia nei sistemi di governo, non ha fiducia nella natura umana, che considera fondamentalmente orientata verso la cattiveria. L'essere umano, secondo Hobbes, è malvagio per natura. Hobbes ha viaggiato non solo per motivi di studio, ma anche per fuggire alle lotte che in questo periodo, come si è detto nell'itinerario scorso, insanguina l'Inghilterra. Hobbes è filo monarchico e matura, a causa della sua diffidenza nei confronti della democrazia e della Repubblica, una concezione assolutista dello Stato. E quando il Parlamento inglese proclama la Repubblica, ritiene, la Repubblica sulla quale bisognerebbe discutere molto per tutta una serie di transigenze che sono contenute in quella istituzione, ritiene di doversi tenere prudentemente lontano da Londra e di conseguenza si trasferisce e fugge a Parigi, dove vive in esilio dal 1640 al 1651, ma non rimane intellettualmente inattivo, anzi lì frequenta assiduamente il circolo Bersenne che tutti conoscete. Scrive Hobbes, l'Accademia Parisiensis, così si chiama, fondata da Marin Bersenne, è il polo intorno al quale ruotano tutte le stelle del mondo della città. E voi conoscete il circolo Bersenne. Lì conosce Gassendi, conosce Cartesio, dai quali impara molte cose. In questo periodo, influenzato dagli avvenimenti politici che si verificano in Inghilterra e in Europa e dalle sue esperienze culturali parigine, scrive due opere significative: Elementi di legge naturale e politica, nella quale sostiene i principi del giusnaturalismo di Grozio, che noi conosciamo, e Elementi di filosofia, un trattato diviso in tre parti intitolate De corpore, sul corpo, De homine, sull'individuo, De cive, sul cittadino. Nel 1651, con il favore di un'amnistia, Hobbes torna a Londra e fa pubblicare la sua opera più importante, intitolata Leviatano. Ne parleremo a suo tempo, e viene assunto per curare l'educazione classica e matematica di un gruppo di giovani aristocratici. Lo assumono perché dia loro delle lezioni. Con il ritorno al potere in Inghilterra della monarchia nel 1660, il nuovo re Carlo II Stuart, che era uno dei suoi discepoli, lo protegge dalle violente polemiche che si scatenano contro di lui, a causa della sua pubblica professione di materialismo e di ateismo, cosa gravissima. Cioè, il Parlamento inglese nel 1666 introduce un disegno di legge contro l'ateismo, per perseguire l'ateismo con la pena di morte. E per non subire ritorsioni, Hobbes ritiene di doversi defilare, vivendo nella contea di Derby appartato, teme soprattutto di essere dichiarato eretico e che, non per lui, ma che le sue opere vengano distrutte. Hobbes muore il 4 dicembre 1679 alla bella età, un vero record per l'epoca, di 91 anni. Thomas Hobbes, come studieremo tra poco, ritiene che tutta la realtà è materiale. E allora prendiamo spunto da questa affermazione per riflettere sui materiali. Voi quale materiale preferite? La terra, la pietra, il vetro, il legno, il metallo, la plastica o quale altro? La plastica, sì, anche la plastica, cioè Hobbes direbbe che la plastica non è che si butta in mare per conto suo, è un materiale utilissimo, è stato ed è. Il fatto che poi inquini non dipende da quel materiale, ma da come lo si usa e soprattutto da come ci se ne libera malamente. Scegliete il materiale che voi privilegiate e scrivete quattro righe in proposito. L'esagerata misantropia, cioè la mancanza di fiducia nell'essere umano di Hobbes, è diventata proverbiale. Si racconta che il grande misantropo della storia, Thomas Hobbes, viene considerato, si racconta che un giorno a un religioso che lo aveva visto fare l'elemosina a un povero, disse: non ho voluto rispettare alcun precetto, né alleviare le sofferenze di quest'uomo, ma solo esercitare il mio egoismo, perché dietro ogni atto di altruismo si nasconde sempre l'egoismo umano. Ora, la misantropia di Hobbes è diversa da quella più temperata di Machiavelli e da quella di Schopenhauer, che, come vedremo a suo tempo quando in futuro incontreremo questo personaggio, Schopenhauer ammette il sentimento della compassione altruistica, che Hobbes dice, ma sarà poi vero, di non aver mai provato. Ma in un'altra affermazione di carattere materialista e ateista, che ci mette in contatto con un personaggio molto atteso in ogni tappa del nostro viaggio, Hobbes dichiara: l'individuo sorvola come un uccello la crosta terrestre, perché, essendo tutta la realtà fatta di materia, non può che conoscere la superficie delle cose, ma la sua smisurata curiosità, pari al suo smisurato egoismo, lo potrebbe spingere a cercare più sotto, e allora capirebbe che un presunto creatore sarebbe un essere malevolo, che è meglio non ipotizzare. Ebbene, il signor Palomar, personaggio molto atteso in ogni tappa del nostro viaggio e indimenticabile protagonista del romanzo omonimo di Italo Calvino del 1983 che stiamo leggendo, non intende addentrarsi nel mistero della creazione, ma mentre dal suo terrazzo osserva il volo degli uccelli sulla città, cominciando dai piccioni che dobbiamo definire di nostra iniziativa i più picari tra i volatili, si capisce tra le righe di Calvino, immagina di poter ragionare come loro, come gli uccelli, ammesso che gli uccelli sappiano ragionare, riflettendo sul fatto che solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose ci si può spingere a cercare quel che c'è sotto, sebbene la superficie delle cose sia inesauribile. Chissà se Thomas Hobbes, che è fondamentalmente un bravo uomo, leggendo con attenzione le minuziose osservazioni del signor Palomar, potrebbe diventare un po' meno misogino, chi lo sa. Bene, leggiamo dal terrazzo, da Palomar di Italo Calvino. Il signor Palomar corre sul terrazzo per far scappare i piccioni che possono essere considerati i picari del mondo dei volatili, che stanno mangiando le foglie della gazzania, scrivendo di beccate le piante grasse, aggrappandosi con le zampe alla cascata di campanule, spiluccando le more, becchettando fogliolina a fogliolina il prezzemolo piantato nella cassetta vicino alla cucina, e scavano e razzolano nei vasi, rovesciando fuori la terra e mettendo a nudo le radici, come se il solo fine dei loro voli fosse devastazione. Ai colombi, il cui volo rallegrava un tempo le piazze e succeduta una progenie generata, soccia, infetta, né domestica né selvatica, ma integrata nelle istituzioni pubbliche e, come tale, inestinguibile. Il cielo della città è da tempo caduto in balia della sovrappopolazione di questi lumpenpennuti che rendono la vita difficile a ogni altra specie di uccelli intorno e opprimono il già libero e vario regno dell'aria con le loro monotone spenacchiate in gre, grigio, piombo. Stretta fra le orde sotterranee dei topi e il greve volo dei piccioni, la città si lascia corrodere dal basso e dall'alto senza opporre più resistenza, come vi riconoscesse non l'assalto di nemici esterni, ma gli impulsi più oscuri e congeniti della propria essenza interiore. La città ha pure un'altra anima e il terrazzo della famiglia Palomar segreta sopra i tetti, sogna di concentrare sotto la sua pergola il lussureggiare dei giardini di Babilonia. Il rigoglio del terrazzo risponde al desiderio di ogni membro della famiglia, ma mentre la signora Palomar è venuto naturale di trasferire sulle piante la sua attenzione alle cose scelte, fatte proprie per identificazione interiore, questa dimensione dello spirito fa difetto agli altri familiari, alla figlia, perché la giovinezza non può né deve fissarsi sul qui, ma solo sul più là, al marito, perché è arrivato troppo tardi a liberarsi dalle impazienze giovanili e a capire solo in teoria che l'unica salvezza è nell'applicarsi alle cose che ci sono. Le preoccupazioni del coltivatore, per cui ciò che conta è quella data pianta, quel dato pezzo di terreno esposto al sole, alla tale ora, quella data malattia delle foglie che va combattuta in tempo con quel dato trattamento, sono estranei alla mente moderna sui procedimenti dell'industria, cioè portata a decidere sulle impostazioni generate sui prototipi, generali e sui prototipi. Quando Palomar si era accorto di quanto approssimativi e votati all'errore sono i criteri di quel mondo dove credeva di trovare precisione e norma universale, era tornato lentamente a costruirsi un rapporto col mondo limitandolo all'osservazione delle forme visibili, ma ormai lui era fatto come era fatto. La sua adesione alle cose restava quella intermittente e labile delle persone che sembrano sempre intente a pensare un'altra cosa, ma quest'altra cosa non c'è. Alla prosperità del terrazzo egli contribuisce correndo ogni tanto a spaventare il piccione, ciò risvegliando in sé il sentimento atavico della difesa del territorio. Se sulla terrazza si posano uccelli diversi dai piccioni, il signor Palomar, anziché cacciarli, dà loro il benvenuto. Chiude un occhio su eventuali guasti prodotti dai loro becchi, li considera messaggeri di divinità amiche, ma queste apparizioni sono rare. Una pattuglia di corvi qualche volta s'avvicina, punteggiando il cielo di macchie nere e propagando anche il linguaggio degli dèi, cambia coi secoli, un senso di vita ed allegria. Poi qualche merlo, gentile, puto, una volta un petirozzo e i passeri nel solito ruolo di passanti anonimi. Altre presenze di pennuti sulla città si lasciano avvistare da più lontano, le squadriglie dei migratori in autunno, le acrobazie d'estate di rondoni e balestrucci. Ogni tanto dei gabbiani bianchi, rendendo l'aria con le lunghe ali, si spingono fin sopra il mare asciutto delle tegole, forse sperduti, risalendo dalla foce le anse del fiume, forse intenti a un rito nuziale, e il loro grido marino stride tra i rumori cittadini. La terrazza è a due livelli, un'altana o belvedere sovrasta la baronda dei tetti su cui il signor Palomar fa scorrere uno sguardo da uccello. Cerca di pensare il mondo com'è visto dai volatili. A differenza di lui, gli uccelli hanno il vuoto che s'apre sotto di loro, ma forse non guardano mai in giù. Vedono solo ai lati, librandosi obliquamente sulle ali, e il loro sguardo, come il suo, dovunque si diriga, non si incontra altro che tetti più alti o più bassi, costruzioni più o meno elevate, ma così fitte da non permettergli di abbassarsi più di tanto, che là sotto, incassate, esistono delle vie e delle piazze, che il vero suolo sia quello a livello del suolo, lui lo sa in base ad altre esperienze, ora come ora, da quel che vede di quassù, non potrebbe sospettarlo. La forma vera della città è in questo sali e scendi di tetti, tegole vecchie e nuove, comitti, esili o tarchiati, tettoie ed eternite ondulata, serbatoi d'acqua in lamiera, abbaini, lucernari di vetro, e su ogni cosa si innalza l'alberatura delle antenne televisive, dritte o storte, ma tutte magre come scheletri e inquietanti come totem. Separati da golfi di vuoto, si fronteggiano terrazzi proletari con corde per i panni stesi e pomodori piantati in catini di zinco, terrazzi residenziali con spalliere di rampicanti su tralicci di letto, mobili da giardino, inghitta verniciata di bianco, tendoni arrotolabili, attici e superattici, sopraelevamenti abusivi e impunibili, impalcature in tubi metallici di costruzioni in corso o rimasti a mezzo, finestroni con tendaggi e finestrini di gabinetti, magioni decaduti a tuguri, tuguri ristrutturati a garçonnière e cupole che tondeggiano sul cielo come a confermare l'essenza femminile più unica della città. Cupole bianche o rosa o viola, a seconda dell'ora e della luce. Nulla di tutto questo può essere visto da chi muove i suoi piedi e le sue ruote sui selciati della città. E, inversamente, di quassù, si ha l'impressione che la vera crosta terrestre sia questa, ineguale ma compatta, anche se solcata da fratture non sa quanto profonde, crepacci o pozzi o crateri i cui orli in prospettiva appaiono ravvicinati come scaglie di una pini, e non viene neppure da domandarsi cosa nascondano nel loro fondo, perché già tanta e tanto ricca e varia è la vista in superficie che basta e avanza a saturare la mente di informazioni e di significati. Così ragionano gli uccelli, o almeno così ragiona, immaginandosi uccello, il Paloma. Solo dopo aver conosciuto la superficie delle coppe, conclude, ci si può spingere a cercare quel che c'è sotto, ma la superficie delle cose è impaurabile. E ora occupiamoci dei punti salienti del pensiero meccanista di Thomas Hobbes, al quale sarebbe piaciuta questa pagina di Calvino. Guardate sul punto 5 del repertorio. Thomas Hobbes, in particolare nel trattato intitolato Elementi di filosofia sul corpo, sull'individuo e sul cittadino, afferma che tutta la realtà è materiale e quindi mette in discussione il concetto di spirito, così come finora è stato interpretato. Hobbes sostiene che anche lo spirito è materiale, sia pure fatto di materia sottilissima, sostiene. E con questa affermazione vuole contraddire Cartesio, che, come abbiamo studiato lo scorso anno, propone due tipi di sostanza, la res cogitans, la sostanza spirituale, e la res extensa, la sostanza materiale. Per Hobbes concepire, come fa Cartesio, una sostanza non materiale e inestesa è un assurdo, è una contraddizione, perché non ci può essere, scrive Hobbes, differenza tra materia e spirito, in quanto tutta la realtà è materiale e tutto nella realtà è causato da qualcosa di materiale e di conseguenza, scrive Hobbes, tutta la realtà è dominata dal meccanicismo. Tutto l'esistente corrisponde a una grande macchina che, per esprimersi, per esistere, ha bisogno del movimento. Il movimento, ecco perché Hobbes ammira il modo incondizionato Galileo Galilei. Il movimento è, secondo Hobbes, la causa efficiente che spiega tutto ciò che accade. Quindi Dio è escluso, la creazione è esclusa se non come narrazione, come punto. Senza movimento, così come lo ha studiato Galileo Galilei in tutte le sue forme, afferma Hobbes, il moto, lo sapete, l'abbiamo seguito Galileo nei suoi studi a suo tempo, no? Senza movimento l'intero processo meccanicistico si arresterebbe e la vita verrebbe a cessare. Hobbes quindi, a fondamento della sua visione della realtà, pone due principi elementari, secondo i quali tutto ciò che esiste è corporeo e tutto ciò che accade si spiega col movimento. E anche il processo della conoscenza, afferma Hobbes, è inevitabilmente legato a questi due principi. E poiché tutto ciò che esiste è corporeo, l'unica fonte di conoscenza alla quale la persona può attingere, afferma Hobbes, è l'esperienza sensibile, che mette la persona a contatto immediato con i corpi materiali. Non esistono quindi le idee innate, cioè non sono le idee a creare la realtà, afferma Hobbes, sono le sensazioni a creare le idee. Ma le idee esistono in quanto derivano dalla sensazione. E il processo attraverso il quale, afferma Hobbes, si realizza la conoscenza sensoriale si sviluppa secondo gli schemi previsti dal meccanicismo. Esiste, sostiene Hobbes, un movimento meccanico, esterno, che impressiona i nostri organi sensoriali. L'occhio per la vista, l'orecchio per l'udito, il naso per l'olfatto, la pelle per il tatto, le papille gustative per il gusto, e questo movimento produce nelle particelle che compongono ogni organo sensoriale un movimento interno che si trasmette al cervello, e nel cervello si determina una reazione che Hobbes chiama il sentire e che consiste in una rappresentazione di ciò che è stato sentito, che è stato captato, che Hobbes chiama fantasma. E questa rappresentazione, il fantasma, costituisce il supporto di tutte le forme di conoscenza: l'immagine, la memoria, la fantasia, la ragione. Ma guardate, in questo quadro meccanicistico, che succede? Succede che il concetto di scienza, come disciplina della conoscenza assoluta della realtà, afferma Hobbes, entra in crisi, perché le nozioni generali, cioè i principi universali e costitutivi di tutte le cose, sono solo delle convenzioni, afferma Hobbes, cioè sono dei segni. Per essere precisi, scrive Hobbes, sono dei nomi con i quali le persone si accordano per indicare ciò che vi è di simile nei vari fantasmi, cioè nelle varie rappresentazioni delle cose sentite. Per cui le nozioni generali, cioè i principi universali e costitutivi di tutte le cose, non hanno alcuna validità oggettiva. Guardate, Hobbes scrive che qui, e sarebbe da aprire una parentesi che apriremo in futuro, Hobbes scrive che la scienza è semeiotica, termine che in greco significa un calcolo di ma se i nomi. E quando nel prossimo viaggio, che speriamo di intraprendere in autunno, rincontreremo Hobbes, rifletteremo su questo concetto che permette al linguaggio, alla semiotica, comincia una disciplina che diventerà molto importante. Cioè, perché questa riflessione di Hobbes permette al linguaggio di assumere la stessa valenza della matematica nella comprensione della realtà. anche la volontà, afferma Hobbes, è una manifestazione del movimento, perché le sensazioni che il movimento genera e che il cervello trasmette al cuore possono favorire o turbare il moto vitale della persona, causando il piacere o il dolore e producendo l'attrazione o la repulsione della persona verso l'oggetto che ha prodotto il movimento stesso. Ed è quindi dal piacere o dal dolore provato dalla persona che derivano, afferma Hobbes, tutte le facoltà che interessano la morale e che mettono in funzione la volontà. Siccome convenzionalmente ciò che dà piacere è bene, ciò che dà dolore è male, è chiaro, afferma Hobbes, che la nostra volontà tende verso ciò che dà piacere e la rinuncia di un piacere attuale si giustifica solo con l'aspettativa di un piacere maggiore in futuro. E con la ragionevolezza noi produciamo questa situazione. Ebbene, vi è capitato di rinunciare a un beneficio per ottenere una gratificazione maggiore in futuro? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Quindi, afferma Hobbes, anche la morale è soggetta al meccanicismo e si basa sull'egoismo. Non un egoismo brutale, scrive Hobbes, ma un egoismo ipocrita, cioè un genere di egoismo che Hobbes chiama ben inteso e calcolato. Come si fa a dargli torto? Tutti noi sappiamo di essere dei calcolatori, no, sul piano della morale. La vita morale, afferma Hobbes, deve essere regolamentata dal ragionamento, dal calcolo, e non affidata né all'impulso passionale né allo stato di natura. Ed è quindi necessario creare delle convenzioni morali perché si possa passare, afferma Hobbes, dallo stato di natura allo stato di convivenza civile. Ed è chiaro che per Hobbes la convivenza civile non si realizza per iniziativa del singolo individuo, che è cattivo per natura, secondo lui, ma trova la sua applicazione con l'intervento severo e inflessibile da parte dello Stato, che diventa una specie di mostro. E il tema della politica, guardate, del primato della politica, e su questo Hobbes, il pensiero di Hobbes in questo senso è di grande attualità. Il tema del primato della politica in un momento in cui si è pensato, cioè chi ha aspirato al potere ha pensato di poter fare politica con l'antipolitica. Il popolo ignorante e beota se l'è bevuta questa cosa. Ma com'è possibile, direbbe Hobbes oggi, fare politica con l'antipolitica? Solo col primato della politica si può ottenere uno stato di convivenza civile. Il tema del primato della politica costituisce l'elemento dominante del pensiero di Hobbes. L'argomento che Hobbes tratta nell'opera intitolata Leviatano, è un tema complesso e lo tratteremo nel prossimo itinerario, fra due settimane. Il tema della politica rimanda alla Costituzione. Scrivere una Costituzione è l'atto politico per eccellenza, ha scritto il nostro concittadino Pietro Calamandrei, e in Italia questo atto politico per eccellenza ha trovato il suo compimento subito dopo il ritorno alla democrazia, avvenuto il 25 aprile 1945. L'articolo 34 della Costituzione contiene tra le righe un ammonimento che è necessario saper cogliere. studiare è il più importante gesto politico che la persona possa fare, perché quando la persona sente il dovere di dedicarsi quotidianamente allo studio, oltre a prendersi cura di se stessa, dà valore al proprio diritto di cittadinanza. E l'esercizio del diritto di cittadinanza prevede che non si perda mai la volontà di imparare. E quindi, a questo proposito, compilate poi diligentemente il questionario e quando vi arriva. Mi auguro che stiate continuando a portare avanti con cura la vostra quarantena di studio, perché il desiderio di apprendere stimola il sistema immunitario e corrobora, rinfranca e ritempra lo spirito, e di conseguenza bisogna prenderla con filosofia. Cioè, cosa vuol dire prenderla con filosofia? Vuol dire rispettare puntigliosamente tutte le regole necessarie, direbbe Hobbes. Rimaniamo quindi a casa, restando uniti. Ci risentiamo tra 2 settimane, tra una 20ina di giorni, a maggio, per continuare a studiare insieme. E consapevoli del fatto che lo studio è cura, viva il 25 aprile, viva il 1° maggio e viva l'articolo 34 della Costituzione. Un abbraccio, dalla debita distanza naturalmente, a tutte e a tutti voi.